In particolar modo questa sera vogliamo toccare l'argomento della liturgia riformata. È un argomento che a qualcuno potrebbe suonare un po' strano, la stessa parola liturgia da alcuni viene considerata una parolaccia o viene associata immediatamente alla messa o a cose di questo genere. Io spero che man mano che ascoltate le cose che dico io o che le ascolteranno chi ha questi problemi possa comprendere il senso delle cose. L'adorazione generalmente viene considerata in modo molto soggettivistico, cioè come l'attività dei singoli. Noi ci rivolgiamo a Dio, lo lodiamo, lo ringraziamo, ma si dimentica, e questo è stato sottolineato più volte nello studio che stiamo facendo, che primariamente l'attività è che l'adorazione è un'attività della Chiesa, è l'attività della Chiesa riunita che, separandosi dal mondo, cioè appartandosi, mettendo da parte il giorno che abbiamo visto, il giorno del Signore, il giorno che il Signore ha consacrato per il suo servizio e per la sua adorazione, la Chiesa che si unisce e si separa dal mondo per stare alla presenza di Dio. E certamente Dio è onnipresente, Lui è dappertutto, Lui non abita in templi costruiti dalla mano dell'uomo, però il Signore ha promesso la sua speciale presenza in certi luoghi e in certe situazioni. Beh, questa è una cosa importante. Quando noi vediamo, per esempio, che il Signore ha creato il mondo e ha creato nel mondo un luogo che era il giardino d'Eden, e nel giardino d'Eden ha posto l'uomo. Cioè, lui riempie l'universo, ma era presente in un modo speciale lì dove aveva fatto la sua creatura. Quel giardino era il Tempio, era il luogo dove Dio si incontrava con l'uomo. Certamente nel prendere la nazione di Israele e farla uscire dall'Egitto, Dio aveva promesso che avrebbe abitato in mezzo a loro, ma sebbene abitava in mezzo a Israele, il popolo di Israele aveva un luogo dove Dio doveva essere adorato, ed era il tabernacolo. E nel tabernacolo c'era un luogo, che era il luogo santissimo, dove Dio prometteva e affermava che c'era in modo speciale la sua presenza. Oggi noi non abbiamo un luogo su questa terra dove Dio in particolar modo si manifesti. Vi ricordate le parole di Gesù alla Samaritana? Né qui né a Gerusalemme dovete adorare, ma gli adoratori che Dio ricerca sono quelli che lo adoreranno in spirito e verità. Però ugualmente il Signore ha fatto una promessa di una sua presenza speciale nel contesto della vita della Chiesa. Vi ricordate in Matteo capitolo 18, quando lui parla del fratello che pecca, vai tra te, lui riprendilo, eccetera. Poi a un certo punto fa una promessa, che è la promessa della sua presenza speciale dove e quando. La troviamo in Matteo 18 al versetto 20, in cui Gesù dice così. Matteo 18, 20 dice, lo leggo, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Questa è una promessa di una presenza speciale. Non è che il Signore non è presente da qualche parte nel mondo, Lui è onnipresente, ma dove due o tre sono riuniti nel suo nome, ed è questo il senso dell'adorazione della Chiesa, un riunirsi nel suo nome. Cioè, ci si riunisce per una riunione di condominio, ci si riunisce nel nome del condominio. Se ci si riunisce per fare una partita a calcio, ci si riunisce nel nome del pallone, se possiamo dire così. Ma se si viene in chiesa, ci si riunisce nel nome di Cristo. E Cristo dice che la ragione per cui noi ci assembliamo è nel nome di Cristo, e promette in modo speciale, nel giorno speciale dell'adorazione, la sua presenza speciale. Quindi adorazione a Dio è una assemblea solenne, e quando noi ci riuniamo al cospetto del Signore, quando noi ci riuniamo insieme e stiamo davanti a Dio, è il momento in cui dobbiamo in modo particolare fare attenzione a noi stessi. Nel bellissimo libro dell'Ecclesiaste, stamattina ho visto che Abbas stava leggendo il libro dell'Ecclesiaste, lui ha una Bibbia in Urdu e quindi non ci capisco niente quando lui apre la Bibbia, ho detto che libro stai leggendo, mi ha fatto vedere che leggeva il libro dell'Ecclesiaste. E nel libro dell'Ecclesiaste ci sono queste bellissime parole che dovrebbero essere tenute in considerazione quando noi ci riuniamo alla presenza del Signore. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio. E avvicinati per ascoltare anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Quando ci presentiamo davanti al Signore dobbiamo fare una particolare attenzione a noi stessi, ai nostri pensieri, alle nostre parole, ai nostri sentimenti, alle nostre motivazioni, ai nostri scopi. Non si viene nel luogo dove il popolo di Dio si riunisce, dove il Signore ha promesso la sua particolare presenza in modo casuale, per dire la prima cosa che ci passa per la testa, senza un'adeguata preparazione. Questa è una profanazione del luogo e dell'adorazione divina. C'è molta gente che pensa che invece adorare Dio significa la prima cosa che mi passa per la testa la dico, la prima cosa che mi passa per la testa la faccio. Non è assolutamente questo lo spirito che la parola del Signore ci dice di avere quando ci avviciniamo al Signore. Quindi è importante, e il popolo del Signore si è sempre impegnato ad avere una liturgia. Ma che cosa significa questa parola? Liturgia è un termine che deriva da una parola greca, liturgia, ed è l'azione del pubblico, l'azione del popolo. In realtà è un servizio pubblico, cioè è qualcosa che si fa quando si è non nel privato, ma quando si è in pubblico. E la parola del Signore ci dice che ogni cosa deve essere fatta, l'Apostolo Paolo lo dice, con decoro e con ordine quando noi ci riuniamo per adorare Dio. E quindi questa liturgia, che è appunto questo termine, deriva dal greco, che è un servizio che noi facciamo in pubblico, non è il nostro servizio a Dio nel privato, quando nessuno ci vede, quando siamo nella nostra cameretta, quando ci vede soltanto il nostro Padre Celeste. Quelle sono questioni completamente diverse, quando un marito e una moglie si riuniscono per pregare, o una famiglia, sono situazioni molto diverse. Il servizio pubblico è qualcosa che la Scrittura ci ordina di fare con un certo ordine. E dovete pensare che non esistono chiese che hanno una liturgia e chiese che non hanno una liturgia. Esistono chiese che hanno una buona liturgia e chiese che hanno una pessima liturgia. Perché ci sono alcuni che dicono, no, noi non abbiamo nessuna liturgia, voi avete il vostro foglietto, sappiamo che cosa c'è, che prima c'è la preghiera, poi c'è quel cantico, poi c'è quell'altra preghiera, poi c'è quell'altro cantico, cioè noi facciamo come ci guida lo Spirito. Il problema, anche quella è una liturgia, cioè è una scelta, anche la scelta di non avere un ordine è un ordine, che a molte volte diventa un disordine, perché poi bisogna vedere chi sono le persone che contribuiscono, tra virgolette, piuttosto che, insomma, contribuire, alcuni realmente distraggono e disturbano. Io l'ho osservato molte, molte volte in contesti diversi, ma il punto non è questo, di non avere un ordine. Ci sono delle chiese, per esempio, dove si sceglie di non avere un particolare ordine nel culto pubblico. Allora ci si sta in silenzio, chi si sente innalza una preghiera, poi un altro si innalza un cantico, poi non si capisce se un altro sta pregando o sta raccontando una testimonianza, e in genere queste sono sempre occasioni di grande confusione sicuramente. Il punto essenziale delle cose è che una liturgia può essere buona o cattiva, ma ci sarà sempre una liturgia, in un modo o in un altro. Quindi noi abbiamo scelto come Chiesa, che è una Chiesa riformata significa che abbiamo cercato di conformare la nostra vita, la nostra fede, a quello che la parola del Signore ci insegna e quindi di essere formati secondo la Scrittura, noi crediamo che una liturgia deve rispettare quello che è la nostra teologia. Cioè, quando qualcuno viene tra di noi, deve immediatamente confrontarsi, e sto pensando in particolar modo al culto della domenica mattina, perché poi ci sono situazioni diverse, la riunione di preghiera, la riunione della domenica sera, che già è diversa, o anche altre occasioni, quando abbiamo per esempio, ci sono altre occasioni speciali in cui c'è un culto che è mirato a certi argomenti in particolare, possiamo modificare l'ordine del culto, ma ci sarà sempre un certo ordine. E dicevo, la nostra liturgia deve mostrare, chi viene in mezzo a noi deve immediatamente vedere che noi abbiamo una certa teologia, cioè quello che noi crediamo. Il modo in cui noi svolgiamo il culto deve evidenziare ciò che noi crediamo. Perché è questa la nostra professione di fede, che non è semplicemente un recitare un credo o avere tra i nostri articoli di fede qualcosa che è scritto, ma deve essere esplicitato sempre in tutto quello che facciamo. Per questo la liturgia delle chiese riformate sarà diversa dalla liturgia della Chiesa Cattolica o anche dalle liturgie o dal modo in cui il culto viene celebrato in chiese che sono di altro tipo, che sono per esempio carismatiche, che hanno una liturgia, che hanno una teologia diversa. Quali sono le premesse fondamentali della fede riformata? Le premesse fondamentali della fede riformata, come affermano gli autori di questo libro, sono la sovranità di Dio, Dio come creatore, Dio come colui che governa ogni cosa nella provvidenza, la corruzione dell'uomo completa, la mediazione di Cristo, l'applicazione salvifica dell'opera di Cristo da parte dello Spirito, la centralità della Scrittura, e tutte queste cose devono essere chiaramente evidenti nella liturgia di una Chiesa che sia autenticamente riformata secondo la Scrittura. Quindi come deve essere organizzato il nostro culto? È vero che la parola di Dio non ci dà la parola di Dio non ci dà una particolare forma che deve essere seguita in modo rigido. Sicuramente non c'è. Perché se ce la desse, tutte le chiese si dovrebbero conformare a quella. Ma c'è un principio che è il principio organizzativo della nostra adorazione, che è il fatto che noi ci troviamo in un patto, che Dio ha stabilito un patto di grazia con noi, con il suo popolo. E in particolar modo questo patto, che è iniziativa di Dio, richiede a noi una risposta. La parola del Signore ci parla del patto che il Signore stabilì con Abramo, ma vogliamo iniziare, in realtà ne abbiamo parlato molte volte di questi argomenti, ma per esempio prendiamo il passo di di Geremia capitolo 31. Geremia capitolo 31, noi abbiamo ecco, i giorni vengono, dal versetto 31, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro. La scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. Quindi Dio ci ha messi in una relazione con Lui in virtù di un patto che ha fatto, è la sua iniziativa, è l'iniziativa che Egli ha preso verso di noi, ha fatto qualcosa, ha messo il suo timore nei nostri cuori, cioè ha creato un cuore nuovo, ha scritto la sua legge nel nostro cuore. Questo è questa è la premessa fondamentale della nostra adorazione. Perché noi adoriamo Dio? Perché Dio viene incontro a noi, perché Dio ha fatto qualcosa per noi. Quindi è sempre Lui che fa, non il primo passo, è Lui che viene incontro all'uomo. Come stiamo vedendo in ogni predicazione della domenica mattina, di questi incontri con Gesù. Dio viene incontro all'uomo, ci viene a trovare lì dove noi siamo. E se continuiamo a leggere gli altri passi che parlano di questo patto che il Signore, di questo nuovo patto che il Signore promette, ce n'è un altro passo importantissimo in Ezechiele, capitolo 37, i versetti 26 e 27, che dicono così: io farò con loro un patto di pace, sarà un patto perenne con loro, li stabilirò fermamente, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La mia dimora sarà presso di loro, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore che santifico Israele quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. Vedete, ancora Dio che dice, che prende l'iniziativa, quello che avrebbe fatto. E noi troviamo ancora in altri passi, in Seconda Corinzi 6,16, in Ebrei 8,10, in Apocalisse 21,3, che il Signore nuovamente promettere che avrebbe fatto qualcosa per il suo popolo. Quindi l'adorazione del Nuovo Testamento si fonda sul patto che noi abbiamo fatto con il Signore. Io leggo alcune cose che riguardano, da questo libro, che riguardano proprio questo principio sulla nostra adorazione, che deve essere strutturata sul patto che Dio ha fatto con noi. Questi testi sono la base sui quali dobbiamo noi strutturare la nostra adorazione. Dio è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Dio promette e il suo popolo risponde alla sua misericordia con obbedienza e con la consacrazione. Dio agisce nel compiere la redenzione e noi rispondiamo con gratitudine e con servizio. Dio ci parla e noi rispondiamo nella lode. Seguendo questa traccia, questo schema, l'adorazione cristiana sarà inerentemente pattizia, cioè sarà fondata sul patto. E quindi c'è questo principio dialogico, cioè Dio fa qualcosa e noi rispondiamo in un certo modo. Questa è l'adorazione riformata. L'adorazione riformata non è che noi ci parliamo gli uni agli altri, ma che Dio ci viene incontro, adesso lo vediamo come, e noi rispondiamo a Dio. Quando Dio fa qualcosa, noi riceviamo, ascoltiamo. Quando abbiamo ricevuto ciò che Dio ci dà, noi restituiamo qualcosa del nostro al Signore. Infatti è proprio questa la logica della fede riformata e del culto riformato. Ci sono questi due movimenti, per esempio il passo, ma ne possiamo trovare tanti, soprattutto nell'Epistola agli Ebrei, ma c'è questo bellissimo passo nell'Epistola di Giacomo, Giacomo 4, versetto 8, la prima parte, che dice così, dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Ed è questa l'adorazione che noi rendiamo al Signore. Lui si è avvicinato a noi in Cristo, Lui ci ha benedetti con le sue promesse, Lui ci ha benedetti con il suo Spirito, ci ha rigenerati, ha scritto la sua legge nei nostri cuori, ha messo il suo timore nei nostri cuori, ha perdonato i nostri peccati. Adesso noi, avendo ricevuto tutte queste benedizioni da parte sua, ci avviciniamo a Lui, adorandolo, ringraziandolo, lodandolo, benedicendolo, e Lui promette che ancora una volta si avvicinerà ancora di più a noi. E questa è l'adorazione cristiana, e questo è il senso del nostro riunirci. C'è ci sono questi due, questo movimento che è verticale, da Dio a noi e da noi a Dio. Quindi vediamo cosa dice la Scrittura riguardo a questa adorazione riformata o all'ordine, diciamo, della liturgia riformata. Come vi dicevo, non c'è nella Scrittura, noi nella Scrittura non troviamo uno schema che dobbiamo seguire, però troviamo, anche come abbiamo detto le volte scorse, che dobbiamo attenerci a ciò che la Scrittura ci ordina di fare. Non solo non dobbiamo fare nel nostro culto e nella nostra adorazione cose che Dio vieta, quello sarebbe un'aperta e chiara disubbidienza alla sua parola, ma non dobbiamo fare neanche nulla di quello che Egli esplicitamente non comandi. La lettura della parola di Dio viene ordinata dal Signore, la predicazione della parola di Dio viene ordinata dal Signore, la preghiera viene ordinata dal Signore, il canto viene ordinato dal Signore, la confessione dei nostri peccati viene ordinata dal Signore. Ancora, la celebrazione dei sacramenti o del battesimo e della cena del Signore viene ordinata dal Signore. Queste sono le cose che noi dobbiamo fare e se ci pensiamo ci sono, diciamo, viene citato un autore che parla dei cicli nella adorazione. Ora, non è necessario che noi seguiamo chiaramente in tutti i dettagli quest'ordine, però ci fa comprendere come, per esempio, quando noi iniziamo il nostro culto, come lo iniziamo? Pensiamo un po' a quello che abbiamo fatto oggi, non so, ce l'avete un foglietto di quello, ecco, dell'ordine del culto. Quindi, come abbiamo iniziato noi il nostro culto oggi? Abbiamo iniziato leggendo il Salmo 40. Quindi qui c'è una scrittura che in qualche modo rivolge, fa sì che la nostra mente sia rivolta a Dio ed è una chiamata ad adorare Dio. Quindi noi entriamo alla presenza del Signore, siamo condizionati dalla parola del Signore che è espressa nel Salmo 40 ad adorare Dio. E quindi c'è una invocazione, una preghiera e una lode al Signore, un ringraziamento. Quindi abbiamo iniziato il nostro culto, abbiamo letto il Salmo 40, abbiamo pregato e invocando il Signore, abbiamo cantato un inno, il sommo Iddio, noi ti invochiamo. Ora, questa è chiaramente una risposta di lode a quello che Dio ha fatto. Dio ci ha chiamati, Dio ci ha salvati, Dio ci ha perdonati. Adesso ci chiama ad adorarlo e noi invochiamo Dio perché possa venire in mezzo a noi affinché l'adoriamo. E lo ringraziamo perché proclamando le sue lodi, con gli angeli cantiamo il tuo nome in mille modi, l'abbiamo cantato in questo bell'inno. Poi ci sono alcune chiese che fanno la confessione di fede, magari recitano o ripetono il credo. Noi abbiamo deciso di metterlo fuori prima del culto, la lettura della nostra confessione di fede, ed è un momento anche quello importante, perché chi viene nella nostra chiesa si rende immediatamente conto che questa chiesa è una chiesa che ha una fede che è definita con parole, che può essere spiegata, che può essere tramandata, che può essere compresa, che può essere insegnata. Ovviamente deve essere creduta, altrimenti non serve a nulla, però viene codificata con parole. Quindi anche questo è un aspetto della nostra adorazione. Quello che facciamo prima di iniziare il culto, cioè la lettura di un paragrafo della confessione di fede, è già fa parte del nostro culto a Dio. Abbiamo una fede e abbiamo una confessione che vogliamo esplicitare e rendere pubblica a tutti quanti. Nel resto del nostro culto, continua ad andare avanti, che cosa abbiamo? Abbiamo un momento importante che è la confessione di peccato, la preghiera per il perdono dei peccati e l'annuncio del perdono. Anche questo fa parte dell'aspetto dialogico della nostra adorazione. Dio ci mostra che siamo peccatori. Abbiamo letto stamattina la regola d'oro. Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, voi lo fate. Quando noi leggiamo la parola del Signore, come che viene da Lui, no? Come ci sentiamo davanti al Signore? Ci sentiamo mancanti, sentiamo la necessità di dover confessare i nostri peccati. Li confessiamo e da parte del Signore, e quindi noi rispondiamo, vedete, Dio ci parla, noi riconosciamo il nostro peccato, confessiamo i nostri peccati, quindi rispondiamo a Lui e Dio ancora una volta risponde a noi con la sua parola e le sue promesse di perdono. Infatti abbiamo letto, ho citato il versetto, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Quindi Dio ci parla, noi riceviamo, noi rispondiamo a Dio con la nostra preghiera, Dio risponde ancora a noi proclamando il perdono. Noi cantiamo ancora, c'è un altro inno, un altro inno di lode, di ringraziamento per il perdono che abbiamo ricevuto. Abbiamo cantato oggi l'inno Sole Divino, che ci ricorda il trionfo di Cristo sulle tenebre e sui suoi nemici. E poi ancora una volta abbiamo la lettura della parola di Dio, l'Antico Testamento, stiamo leggendo il libro di Geremia. Dopo c'è ancora una preghiera per la benedizione dell'offerta, ringraziamo il Signore per la sua parola, ringraziamo il Signore per quello che Lui ci ha donato e restituiamo a Lui una parte di quello che noi abbiamo ricevuto. Vedete come questo è ricevere da Dio e restituire a Dio, questo è questo principio, come vi dicevo, dialogico e questa adorazione che è verticale. Facciamo l'offerta, cantiamo un altro inno, c'è un'altra preghiera, che è la preghiera pastorale, la preghiera per l'illuminazione per la parola di Dio, una preghiera di intercessione. Ancora una volta chiediamo noi al Signore la sua parola e Dio ci risponde, e Dio ci dona la sua parola. E quando il pastore predica, voi non è che non state adorando Dio. Voi state adorando Dio mentre il pastore predica, voi adorate Dio se ascoltate con attenzione, se ascoltate con il desiderio di esaminare voi stessi, se ascoltate con l'intenzione di ubbidire, se poi rispondiamo con ancora una preghiera di ringraziamento al Signore, con una preghiera magari di confessione, con una preghiera di richiesta a Dio delle forze per poter mettere in pratica la sua parola. E infine tutta la Chiesa conclude il culto con una parola, con un inno di lode, la dossologia, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e riceve la benedizione. Vedete? Questo è il principio dell'adorazione riformata. Dio viene incontro a noi, noi rispondiamo con ringraziamento, Dio ci parla, ci mostra il nostro peccato, noi chiediamo a Lui perdono, Dio ci promette il suo perdono, noi lo ringraziamo ancora, noi gli chiediamo la sua parola, il Signore ci parla e poi lo ringraziamo ancora e poi Dio ci manda benedetti a casa. Questa è l'adorazione che è semplice ed è direttamente rivolta a Dio e da Dio noi riceviamo le cose di cui abbiamo bisogno. Quindi chi è? Questo è il principio dialogico. C'è un Dio che si fa incontro a noi e un popolo che risponde. Ora, la prossima volta vedremo con più attenzione questo principio, soprattutto perché c'è questo incontro di queste due parti nell'adorazione, in cui c'è una parte, che è la parte di Dio, che è svolta prevalentemente dal ministro. Non che io sia un mediatore, no? Non che io sia al posto di Dio nei vostri confronti. Questa è una cosa importante. Però c'è un ordine che il Signore ha stabilito, che il modo in cui voi ricevete la sua grazia e la sua parola e le sue benedizioni viene in qualche modo attraverso uno strumento che il Signore ha scelto e ha chiamato e ha messo a parte affinché questo si faccia. C'è una differenza, che non è una eccellenza mia come persona. Io come persona non solo non sono migliore di voi, ma potrei essere peggiore di molti di voi. Però c'è una differenza nel ruolo che il Signore mi ha chiamato a svolgere nei vostri confronti, per il quale la parola del Signore dice che io sono preposto e che voi siete sottoposti a me. nel mio ruolo di ministro del Vangelo, di servitore del Vangelo. E quindi da parte del Signore voi ricevete la sua parola, le sue promesse, le sue benedizioni, e questa parte viene condotta o guidata dal ministro del Vangelo, dal pastore, che sono io, può essere anche un altro, anzi possono, e questo sarebbe auspicabile, possono essere un maggior numero di persone nell'ambito della Chiesa che guidano l'adorazione, però l'adorazione deve essere condotta, perché questo principio verticale e dialogico, no? Nell'adorazione deve essere sempre mantenuto. E poi da parte c'è il popolo che risponde al Signore, Dio viene incontro, il popolo risponde. E l'adorazione riformata è costituita da questi cicli. Dio ci parla, noi rispondiamo. E che il Signore ci aiuti veramente di farlo sempre nel modo migliore possibile, con la maggiore partecipazione del cuore nostro possibile, con fiducia che davvero il Signore è in mezzo a noi e con la realizzazione che davvero quando noi ci incontriamo insieme per adorare Dio, la nostra vita viene trasformata. Ed è per questo che noi non dobbiamo mai smettere di cercare il Signore e dobbiamo trarre vantaggio di ogni volta che il popolo del Signore si riunisce. Perché quando ci riuniamo insieme per adorare Dio e Dio è in mezzo a noi, il suo Spirito opera in noi, noi veniamo trasformati, come dice la Scrittura, di gloria in gloria, secondo quello che opera il Signore, che è lo Spirito. Quindi l'adorazione riformata non è un parlarci gli uni agli altri, un separarci dal mondo per riunirci insieme, per rivolgere il nostro ringraziamento e la nostra lode a Dio e per ricevere da Lui la sua parola, il suo perdono, il suo conforto, la sua istruzione, la sua correzione, se è il caso la sua benedizione. Questa è l'adorazione riformata e vogliamo crescere in questa attività, sapendo che poi quando saremo nel cielo faremo tante cose. Molte volte noi ci immaginiamo, alcuni si immaginano il cielo come, insomma, ci sarà un solo giorno, quindi sarà l'eternità, tutto il tempo magari a cantare o a pregare, ma io credo che nel cielo ci saranno tantissime attività. Ma tutto quello che noi faremo nel cielo, quando saremo, vedremo Dio faccia a faccia, sarà una continua adorazione a Dio, un continuo godere della sua presenza e restituire a Lui la gratitudine e l'amore per l'eternità, perché siamo stati amati in Cristo e non basterà l'eternità per ringraziare Dio per quello che abbiamo ricevuto. Amen. Io ho concluso, vogliamo rivolgere a questo punto il ringraziamento al Signore per questa bella giornata che ci ha dato e la lode per averci chiamati ad essere tra quelli che lo adorano. Finiamo il capo, qualcuno tra voi ringrazi il Signore e poi concluderemo.